Il bello è che Manera dice che più niente lo scalfisce perché è diventato vecchio e poi si incazza come una bestia quando gli dicono le cose. Bah!
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Non fatemelo arrabbiare subito. Non fatemelo arrabbiare subito, che è lì tranquillo a casa sua col cappellino coperto, sereno, col caffè. Non fatecelo arrabbiare, Leonardo.
Tutto non bene? Funziona più niente. Eccolo dei miei lì. Device tecnologici.
Molto bene.
Non funziona più nulla.
Bene.
Comunque mi sembra eccessivo quello che ha detto l'ascoltatore. Non è vero che mi incazzo come una bestia. Anzi, cioè è un'altra. Cioè, provi a analizzare l'ascoltatore a questa espressione. Si incazza come una bestia.
Cos'è che ti dà fastidio? Il come una bestia?
No, come una bestia è un complimento. È il si incazza che è un po' eccessivo, secondo me. Quindi. Ogni volta, ogni tanto mi amareggio un po', mi risento. Ma per il resto non c'è più quasi niente che
niente,
mi tange.
Niente, la tarassia di Manera, atarassico Manera. C'è Pietro Lacorte in regia, c'è Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione, sono qui riuniti, caro Leonardo. Oggi ho deciso che vorrò iniziare. Tanto tu hai sempre argomenti pregnanti nei tuoi monologhi, lo so, parlerai di guerra, di pace, di Ucraina, di Medio Oriente, della riforma della giustizia, del risico bancario, ecco, BPM, Unicredit, immagino. Quindi vorrò iniziare con un bel monologo, no? Immagino che...
Io ho preparato un monologo sulla mortadella, non so se... È un argomento che può interessare agli ascoltatori di Radio 24. Cosa dici? Ma sì, secondo me sì.
Insomma,
perché siamo invasi, no?
Ma avevi detto che parlavi, spiegavi tutti cosa fosse il Golden Power, citato da
Giorgetti. Ma ci pensano i giornalisti veri di Radio 24, Simone Spezia, Paolo Mieli.
Se è giusto
altri.
Che Unicredit, BPM, la morte. Vabbè.
Ci pensano loro, io sono qua
vabbè,
a parlare di mortadella.
Pietro Lacorte, vai. Sì.
Un saluto cordialissimo a tutti.
Oh, buongiorno Presidente.
No, perché noi poi parleremo di codice della strada, di genitori che educano o non educano i figli, parleremo anche di politica al Movimento 5 Stelle, avremo Bianconi oggi con noi, Maurizio Bianconi, la seconda ora. Cioè, quindi adesso tu non ci spieghi quello che sta succedendo a mortadella.
Parlo di mortadella. Volevo anche dire una cosa che non c'entra con questo. Sai che l'altra settimana il mio computer ha perso una serie di dati, di documenti,
sì,
di file.
Sì, le hai recuperate.
Devo dire che dopo uno smarrimento iniziale di un paio di giorni, no? Dici, ma ho perso tutto, adesso come faccio? Ma sai che alla fine si vive più sollevati?
Stai meglio. Buttato via tutte le foto, tutti i documenti, le tari che non hai pagato, le tasse.
Ma tutte
che...
cose perse, perdute, ma alla fine chi se ne frega? Cioè, va bene, c'è un po' di dispiacere iniziale, però poi anche questo che è il grande terrore dei nostri tempi, no? La perdita dei dati personali.
Evviva.
Ma sì, evviva. È andata così, basta, chi si vive meglio.
E adesso,
quindi,
signori,
vi invito
a distruggere, no.
A riempire i vostri computer di virus che cancellino ogni cosa,
no.
Ogni cosa, si vive meglio alla fine.
E ora, mortadella.
Allora, sostanzialmente parlo di cibo perché siamo pieni, per esempio, di programmi televisivi che parlano di cibo dalla mattina alla sera. E allora viene da chiedersi anche perché diamo tutta questa attenzione a quello che mangiamo. Perché alla fine, secondo me, soprattutto nei paesi ricchi, come l'Italia, comunque il cibo ci definisce, dice chi siamo. Nei paesi poveri no, si pensa a mangiare e basta. Poi più si risolve il problema della fame, più il cibo diventa un mezzo di rappresentazione sociale e di se stessi. Io ricordo le foto di mio padre subito dopo la guerra, seconda guerra mondiale. Era magrissimo, di una magrezza che se un maiale vivo lo vedeva quasi quasi si sentiva in colpa, forse quasi quasi si immolava per lui. E poi ci sono le foto dei primi anni 60, che mio padre non sembrava più quasi la stessa persona, sembravano due in uno, che se un maiale lo vedeva gli girava al largo perché capiva che era un appassionato. Il cibo ci definisce anche politicamente. La mortadella, ad esempio, fino alla fine degli anni 90 era un cibo tipicamente di sinistra. Tu dicevi mortadella e pensavi a un partito di sinistra, anzi al Partito Comunista. Oggi faccio fatica a vedere la Schlein che mangia mortadella. Al limite potrei immaginarla con una fetta di mortadella vegana, ma forse più con la bresaola vegana, magari in una trattoria dove le tovaglie sono state consigliate e realizzate da un armocromista. Neanche Giorgia Meloni, no, che sembra popolare, populista, me la vedo a mangiare mortadella, forse un panino con la porchetta di ariccia dopo o prima di qualche comizio in Italia. Ma già, se vai in Europa, me la vedo coi cavoletti di Bruxelles conditi con una salsa gourmet insieme a Ursula von der Leyen. Conte non è un tipo da mortadella, anche se ai tempi si definiva l'avvocato del popolo, non me lo vedo mangiare mortadella. Conte è un tipo da bourguignon, poi magari quando esce per strada porta anche una fetta di mortadella da agitare davanti alle telecamere, però prima sicuramente ha mangiato la bourguignon. Calenda forse potrebbe anche assaggiare una fetta di mortadella o anche di porchetta di ariccia, però se vede che ce l'ha in mano anche Renzi, beh, la butta via subito. Renzi invece, che viene dagli scout, probabilmente di panini con la mortadella ne ha mangiati molti da ragazzo e forse ancora adesso gli piace la mortadella, però solo se è prodotta da un salumificio fighetto, perché a lui sotto sotto piace vantarsi anche della mortadella che mangia, vuol far vedere che lui ha i mezzi e le possibilità e le conoscenze per poter avere la mortadella gourmet. Poi ci sono quelli che non capisci, Tajani, che secondo me a casa sua la mangia anche la mortadella, ma quando è nelle occasioni ufficiali no, perché ministro degli esteri, sempre in giacca e cravatta, e allora magari mangia il filetto ma sogna la mortadella. Io pagherei per vedere cosa mangia Tajani quando è da sola a casa sua in canottiera. So che è un desiderio al limite della perversione, ma è la verità. Finché si arriva a Salvini è il politico che nelle campagne elettorali ha utilizzato più di tutti il cibo per mostrarsi vicino al popolo, e quindi la mortadella lui fa vedere che la mangia, perché è convinto che il popolo mangi mortadella. Perciò più gli sale il colesterolo, più è convinto di andare bene alle elezioni. Salvini, per capire come andrà alle elezioni, non fa i sondaggi, fa gli esami del sangue. Ma il paradosso dei nostri tempi, che sono così woke, così politicamente corretti, è che ogni volta che ci gratifichiamo con il cibo poi ci sentiamo in colpa perché abbiamo mangiato troppo, perché abbiamo mangiato male, perché abbiamo mangiato animali. Perciò neanche mangiare nel XXI secolo ci fa stare bene. È solo un altro modo per sentirci in colpa e dover poi andare dallo psicologo, anche se abbiamo mangiato solo una fetta di mortadella.
Ma vedi che hai parlato di politica, mi hai fregato, vedi che hai parlato di argomenti pregnanti. Mortadella poi era Prodi, il papil mortadella, soprannominato così.
Sì, certo, ricordo.
Molto bene.
Chiudiamo qui per oggi, dai, chiudiamo.
No. Se vuoi andartene, tu hai fatto il tuo monologo, fai pure. Dopodiché
torno alla fine per il personaggio.
Ci sono
per Mariolino Pandoro. Va bene. Anzi, sai cosa potrei fare? Adesso sì. Che è un po' calato il traffico, prendo l'auto e vengo lì e faccio Mariolino Pandoro dopo, alla fine. Sei d'accordo? Concordi?
No. Alle 9:19 minuti però parliamo in qualche modo di traffico, perché vogliamo parlare del nuovo codice della strada con un aspetto che sento che alla Zanzara anche Crociani combatte su questo e molti suoi ascoltatori. Per la verità molti suoi ascoltatori combattono sul fronte molto come dire ludico e brutale del se io mi faccio una canna e dopo una settimana c'è il rischio che ci siano ancora le tracce, soprattutto nei capelli, e se vengo fermato, pur non essendo più sotto effetto dopo una settimana, rischio il ritiro della patente. Noi ne vogliamo parlare, però non dal punto di vista di questo aspetto. Ieri sentivo un ascoltatore che ha detto: io sto in Svizzera mi posso fare una canna, faccio la canna, vengo in Italia, nel momento in cui arrivo in Italia sono illegale. E vabbè, ma insomma, d'altronde passi una frontiera. Ma noi vogliamo parlarne dal punto di vista invece di tutti coloro. Ci ha scritto anche la nostra amica Elisabetta Biavati, che noi, che spesso ci segue, che ci sottolinea questo problema. Lo affrontiamo attraverso tutti coloro che fanno uso di cannabis terapeutica, che voglio ricordare è una terapia medica, cioè con un medico che ti prescrive alcuni farmaci, soprattutto per malattie che provocano dolore, farmaci che hanno, sono base di cannabinoidi, e quindi è comunque una terapia medica, non è farsi una canna, questo lo dobbiamo subito specificare, perché sennò si butta tutto in un mischione. Allora, ne parliamo con l'avvocata e attivista italiana Katie La Torre, che saluto, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, bentrovata. Buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, perché lei, Katie La Torre, dice, si è quasi autodenunciata, dire io faccio uso di cannabis terapeutica per un problema medico, e che succede se si mette alla guida?
Ma intanto per chi ci ascolta qualche precisazione: è vero, non è come fumarsi una canna, perché assumere cannabis o cannabinoidi per uso terapeutico può essere assunto in diverse forme. Io per esempio lo assumo con un olio, quindi non fumo nemmeno, però c'è chi invece lo assume anche, diciamo, cannabis fumandola. Dal 2007 l'utilizzo di cannabinoidi a uso medico e terapeutico è permesso dalla legge, quindi sono quasi 20 anni che in Italia molte patologie si possono curare anche con l'ausilio dei cannabinoidi. Parlo di malattie come la sclerosi multipla, parlo di molti dolori causati dal cancro, dal glaucoma, tutte le malattie reumatoide con dolore cronico. E succede però che poi il codice della strada si dimentica di tutti questi, diciamo, nuovi e di questi pazienti, e quindi se noi veniamo fermati, risultiamo positivi, il codice della strada nulla dice a tal proposito, e quindi rischiamo di non poter guidare mai
il
più
il ritiro della patente. Sì, allora, no, ma spieghiamolo, perché anche il vecchio codice della strada aveva una problematica simile, nel senso che si veniva magari trovati con gli effetti della cannabis terapeutica. Però cosa succedeva? Si andava poi in ospedale dal medico, dove allora veniva non constatato lo stato di alterazione psicofisica, e quindi si dimostrava che era tutto legato appunto a un'assunzione di cannabis terapeutica, ci si salvava.
Esattamente,
no?
Così, infatti, non che prima si potesse, ci fosse la giungla, prima era previsto questo, che oltre alla positività doveva essere accertata l'alterazione, perché avendo il cannabinoide questa facoltà di rimanere, no, sia nel, diciamo, in circolo nel capello, nelle urine, ma anche nella saliva per molte ore o molti giorni, è possibile che qualcuno abbia assunto un cannabinoide 4 giorni fa e risulti positivo, mentre invece se noi siamo alla guida e ci fermano e ci fanno un alcol test, se abbiamo bevuto 3 giorni prima non risulta positivo. positivo, ok? Ovvio, quindi ovvio. Questa è già la prima differenza. Quindi doveva essere accertato lo stato di alterazione oltre alla positività, quindi si veniva accompagnati da un medico, il medico ci visitava, se ovviamente non ci trovava in stato di alterazione dichiarava che non eravamo alterati alla guida e quindi quella positività dava luogo alla revoca, al ritiro della patente. Oggi il nuovo codice della strada ha tolto questa possibilità, cioè ha praticamente detto la positività
è automatico,
da ritiro, non ha importanza se si è o meno alterati. Allora il tema è: ma noi facciamo una norma per evitare che le persone guidino in stato di alterazione data da droghe, benzodiazepine o diciamo alcol, o la facciamo perché stiamo punendo chi utilizza cannabinoidi?
Adesso Leonardo, poi dimmi la tua. Io non lo so questo tecnicamente, forse i decreti attuativi non sono stati, anzi sicuramente non sono ancora stati fatti. Ci sono margini per correggere questa cosa? Perché forse ci sono ancora dei margini per correggere. Basterebbe inserire la vecchia dicitura, no? Come era prima.
No, bisognerebbe fare una modifica ad hoc che dice sono esenti le persone che utilizzano.
Però si può fare.
Ricordo che la legge entra in vigore tra pochi giorni ed è già legge, quindi non ha bisogno di decreti attuativi, quindi legge tra 12 giorni all'incirca.
Quindi va cambiato, va fatta questo tipo di
secondo me questo è un evidente errore, o anche diciamo la presunzione di pensare che tutti i partiti riconoscano o possano riconoscere che questo è un errore. Immagino anche che qualcuno si farà carico di modificare la legge, perché è una cosa talmente insomma sbagliata, no? Che lei ha avuto modo di confrontarsi con qualche esponente politico?
Ma guardi, io in realtà ho avuto modo di confrontarmi con le associazioni dei pazienti e delle pazienti, perché a me interessa questo, cioè cosa succederà alle tante persone che non potranno più nemmeno andare a lavorare o non potranno nemmeno andare appunto a spostarsi per andare in ospedale a curarsi se gli ritirano la patente, me compresa. E stamattina abbiamo chiesto con una lettera, un tavolo tecnico al Ministero dei Trasporti, che in maniera molto strana ha risposto che non è competente, cioè dopo aver fatto il nuovo codice della strada abbiamo chiesto come associazione di pazienti diverse, svariate, un incontro, un tavolo tecnico per poter parlare di una eventuale deroga per chi la usa a fini terapeutici. Loro hanno detto che non sono competenti, allora ci siamo rivolti al Ministero della Sanità e l'abbiamo inviata di nuovo un sollecito questa mattina. Sarà mia premura utilizzare tutti i canali, compreso questo. Ministro Schillaci, ci riceva, perché da qualche parte, insomma, qualche ministero dovrà essere competente.
Sì, allora io devo dire, poi arrivano i soliti messaggi: se ti curi con le canne non guidi, questa dimostrazione che uno può spiegare con tutte le premesse del mondo, ma poi si ritorna sempre alla solita banalità. Stiamo parlando di terapie mediche, non lo so, io voglio anch'io fare il mio appello. Lei dice al ministro Salvini no perché non è competente, così vi hanno detto, non so, ministro Schillaci, probabilmente alla sanità, una risposta alle tanti malati che si curano con questo tipo di terapia medica va data. Ripeto, quello che era il vecchio codice vi andava bene, no? Perché comunque se uno viene fermato la positività viene accertata, no? Vi andava bene che poi dopo in un secondo tempo uno dimostra che non c'è lo stato di alterazione psicofisica.
Volevo precisare a chi ci ascolta che davvero è una banalità quello che hanno detto, perché in realtà la norma può riguardare anche tutti loro. Ci sono molti farmaci, ma centinaia di farmaci che se assunti possono dare un'alterazione nella guida della macchina, ma un banalissimo antidolorifico potrebbe dare.
Ma sì, certo.
Tutti i farmaci a base di benzodiazepine, tutti i farmaci
Tutti quelli che danno sonnolenza,
antidolorifici,
certo.
di un certo tipo. Quindi questo tavolo sarà utile anche per chi si cura con i farmaci che sono ovviamente presi in farmacia, ma anche la cannabis è presa in farmacia, così.
No, questo perché è bene chiarirlo per l'ennesima volta.
Guarda, secondo me questa è chiaramente una battaglia esclusivamente, direi, ideologica, che purtroppo viene fatta sulla pelle di tante persone che invece della cannabis hanno bisogno per curarsi.
Però io voglio sperare.
L'ideologia non dovrebbe andare a interferire in questo modo sulla salute delle persone.
No, io voglio sperare, c'è sempre modo per porre rimedio eventualmente anche degli errori. Quantomeno, ecco, faccio anche mio e facciamo nostro l'appello di Katie Latorre, che vengano ricevute le associazioni che rappresentano queste persone e che vengano ascoltate. Poi un modo si troverà. Intanto la ringraziamo, Katie Latorre, ma ci tenga aggiornati, perché
mancherò,
vediamo come va avanti. Grazie a Katie Latorre. Noi invece, dopo la pubblicità, ci fermiamo. Avremo con noi Matteo Lancini, psicologo psicoterapeuta, per commentare una vicenda che è abbastanza incredibile, la voglio anticipare, caro Leonardo. A scuola, in un liceo di Pistoia, una ragazza ha spinto una compagna. Questa compagna che è stata spinta ruzzola un po' per le scale, picchia contro uno spigolo, insomma si fa una ferita. Bene, il tribunale di Pistoia ha condannato i genitori della ragazza che ha spinto a 68.000 euro di pagamento dei danni per culpa in educando, cioè non hanno educato la propria figlia. Ma che evidente. Cos'è? Ma perché
hai
tu
cominciato a mettere dei soldi da parte?
Perché? Cosa vorresti dire?
Può capitare a tutti i genitori,
sì,
di
certo,
avere qualche figlio che fa.
Certo che può capitare a tutti, però l'hai detto in un tono come dire che sai che i miei figli spingerebbero a scuola.
Anche mio figlio potrebbe farlo, qualunque figlio.
Comunque non avrebbero impartito i genitori alla figlia un'istruzione consona al rispetto delle regole basilari della civile coesistenza, sono in buona sostanza colpevoli di non aver adeguatamente educato la figlia che
una
ha spinto.
Specie una specie di responsabilità oggettiva alla fine, tuo figlio fa qualcosa e tu sei responsabile comunque.
Tra l'altro ho detto 65.000, 85.000 euro, non so se ho detto corretto.
Cari miei,
vabbè, la pubblicità.
Nessuno, 100 Milan.
Nel 2024 perdere i dati, tutti i dati del proprio computer, bisogna proprio essere un mortadella.
No, non ditegli che non ha fatto il backup perché si arrabbia. Non ditegli del backup perché si arrabbia.
Sentire mortadella a quest'ora mi è venuto in mente la rosetta croccante e un bel bicchiere di prosecco. Devo fermarmi al bar anche se sono le 9. Ma nera è colpa tua.
Vabbè, sarà felice il bar che può emettere un bello scontrino dove si ferma il nostro ascoltatore. Dice il barista più che il bar. Vabbè, caro Leonardo, allora dobbiamo parlare di questa vicenda che ho anticipato. A Pistoia una ragazza in un liceo spinge una compagna, la compagna cade si procura una ferita al labbro. Risultato, denuncia, vengono condannati i genitori, culpa in educando, 85.000 euro. Il tribunale ha stabilito che i genitori non hanno impartito alla figlia un'istruzione consona al rispetto delle regole basilari della civile coesistenza. Qualcuno ci dice facciano l'assicurazione da padre di famiglia, vabbè, assicurazione su tutto. Noi abbiamo convocato il nostro amico Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, autore di libri, presidente della Fondazione Minotauro. Buongiorno Matteo, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Si parla tanto di responsabilità dei genitori, spesso te ne occupi, anzi quasi sempre. Qui, in questo caso, la responsabilità, ragazzi, ma io non lo so. Pensa a Leonardo quante ne ha combinate a scuola, tra sgambetti, spinte, schiaffoni. Cosa avrebbe dovuto pagare suo papà e sua mamma? Matteo, tu che dici?
Allora, no. Dico... Mi sentite?
Sì, sì, pronto? Benissimo, vai.
No, dico che innanzitutto sapete che io cerco sempre di identificarmi con le scelte di ognuno e quindi non mi piace giudicare, però penso sempre che quando c'è... Scusate, ma sento delle voci sì. Che mi parlano nell'orecchio.
No, vai.
Ecco, adesso ti sento. Dicevo che cerco sempre di identificarmi con gli altri, quindi non mi piace giudicare, però ogni volta che vedo che una questione, diciamo, educativa, un conflitto che nasce tra ragazzi, non conoscendo la situazione, finisce dai giudici, penso che ci sia una sconfitta del livello educativo, il che non vuol dire che non esistano dei reati e delle questioni, ma quello che accade a scuola, cioè i conflitti che possono essere anche fisiologici, andrebbero gestiti educativamente. In più penso che in una società come questa, ovviamente non per giustificare me come padre e tutti voi come genitori, ma la complessità dei modelli educativi proposti oggi, la famiglia e la scuola hanno molti più competitors nei modelli di identificazione. Un certo tipo di politica, di mass media, il fatto che noi stessi deleghiamo delle funzioni accuditive addirittura all'asilo, quindi i bambini frequentano tanti di quei coetanei che non li ho mai frequentati, dovrebbero indurci a cercare un po' meno un responsabile unico a gestire la complessità in termini educativi.
Sì, qualcuno ci chiede della scuola, scusa, no, aggiungo Leonardo che anche la scuola è stato stabilito un concorso di responsabilità con la scuola perché non c'erano docenti a vigilare le alunne. Prego Leonardo, giusto per completezza.
No, dicevo, guardavo adesso che insomma non è una novità assoluta questa sentenza, no? Il tribunale di Lanciano aveva condannato i genitori a pagare 5.000 euro perché un ragazzo aveva colpito un altro ragazzo causando
la
perforazione del timpano un'altra volta, insomma non è una novità, ogni tanto capita. Il tribunale di Udine ha condannato i genitori di un bambino a pagare 8.800 euro circa per i danni causati una signora durante una corsa in spiaggia. Bambino aveva urtato la signora con un piede causando lesioni al volto.
Cos'è? Sono le tue fake news, dobbiamo dire vero o falso.
No, è orizzontescuola.it.
È vero. Però Lancini, per carità, non se ne esce dal punto di vista del tribunale, se ne esce dal punto di vista educativo, ma non c'è un iperprotezionismo, una situazione che insomma 30 anni fa roba del genere non sarebbe mai finita in tribunale.
Ma poi è sempre colpa dei genitori, tu puoi cercare di educare i tuoi figli nel migliore dei modi, però a quell'età, soprattutto quando i ragazzi sono adolescenti, sono un po' fuori controllo anche dai genitori, tutto sommato.
Che dici Matteo?
Tutto il rispetto sempre della giustizia, rimane il fatto che non solo è un'esagerazione, ma è proprio il fatto che noi, per assurdo, delegando sempre di più delle funzioni, diciamo, familiari, accuditive, pensa agli asili nido, alla scuola materna, abbiamo aumentato, invece che accettare che delegare significa far crescere i ragazzi e i bambini sempre più precocemente fuori dal contesto domiciliare, cioè grazie a Dio l'identità femminile c'è ancora molto da fare, ma oggi non ha più nella maternità fatta l'apice come era ai tempi di mia nonna che stava in casa tutto il giorno, noi abbiamo delegato, però in realtà ci scatta una sorta di paranoia, passatemi il termine, per cui abbiamo sequestrato poi il corpo dei figli. Un po' non so dire se è un senso di colpa, un po' non so dire se è una necessità di sentirci presenti a distanza, ma questo tema del delegare alla scuola. Poi rispetto a quello che si diceva prima, certi comportamenti già discuterei in spiaggia, ma poi a scuola, cioè, a scuola è chiaro che non è che gli insegnanti devono diventare i poliziotti, gli è richiesto questo. Metti dei ragazzi all'interno di un contesto dove fisiologicamente si confrontano e il conflitto può nascere, a volte nasce un comportamento che per carità va assolutamente sanzionato, ma ripeto, l'ho visto anche negli episodi a volte di bullismo, cyberbullismo, conflitti, quando la gestione educativa, cioè quando la famiglia e la scuola a seguito di questi avvenimenti costruiscono una risposta seria, autorevole, che non vuol dire che non ci sia un intervento educativo, la comunità degli adolescenti risponde meglio dei preadolescenti, cioè fa capire che gli adulti intervengono educativamente e sono seri. Delegare a una denuncia, io lo dico sempre, io sconsiglierei, dico in linea di massima, di tra virgolette fare soldi su un dramma successo a un figlio all'interno di un contesto scolastico, sì, perché è una questione complessa. Poi questa vicenda io non la conosco, però un po' mi intristisce quando penso che oggi la scuola e la famiglia appunto siano indagate per il fatto che dentro una esperienza dove mettiamo assieme tanti ragazzi in una società come quella di oggi, dove in realtà li abbiamo sequestrati, li teniamo sotto controllo, devono fare attività, poi se sono in internet diciamo che sono dipendenti da internet, se nasce un conflitto è chiaro che capisco il dolore di chi vede un figlio, perché anche mio figlio è tornato a casa con qualche ferita, ma direi che andrebbe trattata più dal punto di vista della fisiologia della crescita e degli avvenimenti terribili che crescendo possono capitare.
Sì, poi io vorrei capire come si fa un processo nel quale si stabilisce se l'educazione dei genitori, impartita dai genitori, sia stata adeguata dopo che una ragazza spinge un'altra ragazza. Non lo so, si fa una specie di processo su che tipo di modello educativo.
Bisogna provocare i genitori e vedere come reagiscono. Se reagiscono male vanno condannati.
Ma il mito è la ricerca di un colpevole unico, mentre la complessità, cioè quando succede qualcosa a un figlio, può succedere anche a me, quindi poi comprendo, devi trovare subito il responsabile, no?
Beh,
e quindi è stato l'altro, è stato qualcuno, è la scuola, è la famiglia. E invece dovremmo tener conto che viviamo in una società complessa dove, come dicevi giustamente, teniamo conto che oggi voglio sapere, cioè i genitori contano molto, ma è questa diciamo causalità per cui un ragazzo o una ragazza che non controlla un impulso aggressivo dipende esclusivamente dall'educazione genitoriale, penso che nessuno lo possa sostenere.
Beh, intanto ti ringraziamo, grazie Matteo Lancini per la disponibilità come sempre. Vi segnalo anche, è affine a questa vicenda, l'intervista a Tina Gesmundo, questa preside di Bari che all'Open Day ha fatto molto scalpore, poi è stata invitata anche da Lilli Gruber, perché a un certo punto, vedendo che i genitori si aggiravano per la scuola come se dovessero, come dire, acquistare qualcosa, la professoressa ha detto: guardate che non siamo qui a vendere detersivi. E poi da lì ha iniziato a dire: basta, questi genitori iperprotettivi proteggono i figli, non ti guardano più in faccia, non hanno rispetto dei docenti.
Ma veramente il genitore non sa più come deve comportarsi, perché da un lato si dice che non vengono educati i figli, non li seguono, dall'altro che sono iperprotettivi. Cioè, secondo me la cosa migliore è sparire.
Forse
per
sì.
Alcuni anni
sparire,
cioè,
ma
per
certo,
anni
ma,
sparire.
Ma perché tu non fai parte di chat di classe?
No, zero.
Io sì,
cioè, mi arrivano
io
le comunicazioni, mi arrivano
io
le comunicazioni.
Sì, tu non apri
della
il registro elettronico, ma ti rendi conto che ormai la scuola è registro elettronico da controllare, circolari, chat di classe, chat di genitori, chat, ma comitati per la qualità della mensa. Ma basta, ma lasciate la scuola ai figli e ai professori, come è sempre stato.
Questo è il messaggio che vogliamo dare oggi qui. I genitori devono sparire per alcuni anni.
Sparite.
Evitate di cercare i genitori, perché siamo spariti per un po'.
O almeno dimenticatemi di me quando dovete fare le chat. Dimenticatevi di me, ecco. Mi accontenterei di questo. Dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
parte i cannabinoidi, ci sono anche farmaci all'interno del bugiardino, c'è scritto, che possono influire sullo stato di guida. E non sono cannabinoidi, a questo punto dovremmo controllare tutti quelli che fanno incidenti, che tipo di farmaci prendono, a prescindere se siano o meno cannabinoidi.
Lo so, solo che se nel decreto legge non c'è scritto quel tipo di sostanze non vengono controllate. Allora, ci sono due cose che non si fanno in radio: pubblicità, e noi non la facciamo mai, e usare la radio per motivi personali, per motivi, no. Elisabetta Fusconi, buongiorno.
Buongiorno, cioè... buongiorno. Invece io sono qua per la rubrica Radio per il Sociale.
Cioè?
La mia mattina è iniziata tutta in salita oggi, per cui se mi arrivasse un aiuto dall'alto o dall'etere, ecco, ne sarei grata. Già alle 7:15 del mattino ero ai fornelli a cucinare una passata di zucca e cavolo nero, e voi
questo,
potete capire che già la giornata
italiani,
era funestata. No, odori del genere, secondo me pochi italiani si svegliano con questi onori, questi odori, queste fatiche. Detto questo, io oggi ho perso la mia tessera dei mezzi pubblici, la cosiddetta tessera ATM.
Infatti tuoi,
no,
farne un altro.
È un dramma psicofisico. Psico perché già l'idea di aver smarrito questa tessera, che mi comporterà enormi sbattimenti, devo andare a una TM Point, cambiarla, sganciare 15 euro. Adesso io non sono spilorcia come Leo, che cerca sempre elettricisti gratuiti, radio, eccetera. No. Però non c'ho voglia di andare a fare lo sbattala. E poi sono smarrita senza la mia tessera. Una mia amica fedele, ho paura anche che chiunque la possa ritrovare non mi avverta, perché c'è su una foto di quando praticamente avevo 13 anni e sono irriconoscibile.
No, più che altro, scusate, devo fare questo appello. Allora, Fusconi ha fatto un gravissimo errore. Non è una tessera di quelle che si ricarica ogni mese, è annuale.
Annuale.
Vale fino a settembre del 2025, quindi chiunque la trovasse, la utilizzi.
No, mi avverta.
Io la utilizzerei, devo dire, perché ti dà una soddisfazione intrinseca.
Tu sei
gratuiti fino al settembre 2025. Cioè, non mensile come carico io
sul mio faccione, non puoi usarla.
Lascia,
ti fanno un controllo.
Perdere, se lascia stare.
Se sei passibile di controllo, c'è sul mio faccione da tredicenne.
Ma dai, ma metti su due baffi e via.
No, io lancio un appello a persone di buon cuore all'ascolto: trovaste questa tessera, avvertitemi via social, via Instagram, via Facebook.
Ma vale fino a settembre 2025. Tu cosa faresti, Leonardo?
Ma io la utilizzerei tutti i giorni, anche più volte al giorno, per la soddisfazione di utilizzare una tessera non mia a scrocco
che mi viene decurtata tra l'altro mensilmente dallo stipendio, per cui io da qua in poi fino a settembre pagherò i viaggi sui mezzi pubblici milanesi a colui che ha trovato la mia tessera.
A colui, magari a coloro,
a colei,
se la passa, magari se la passano varie persone,
collettivo.
Mandate tutti, paga Fusconi, questo, state tranquilli, paga Fusconi se trovate la tessera. Certo, ricordatevi che a settembre 2025 poi scade . e dovete un attimo.
Leonardo,
invece,
Leo,
ho notato, io la utilizzerei, quindi non condivido questo
ovvio
tuo appello a rendere la tessera.
Figurati che volevo farti un appello personale, chiederti se puoi andare tu oggi in una TM Point a farmi il duplicato.
Me lo vedo
ma ti prego, ti pago Leo.
Ho notato che in questo periodo i controllori della TM sono controllori dimezzati, non come numero ma come possibilità di controllo, perché io ho iniziato a usare la carta di credito per entrare nel torneo. Quando tu usi la carta di credito e tu lo dici, il controllore non può controllare, appunto.
Ma falso, l'hanno fatto ieri. Io ho usato il bancomat, prendono il bancomat, lo mettono sulla macchinetta e
a me hanno detto,
ma certo,
no,
perché è una questione,
è
ci mette un po' di più, ti dicono sì, prego, vada.
Perché anche lì è questione di sbattimento,
no,
alla fine.
Ti hanno visto in faccia e si sono fidati.
Mi hanno detto,
fidati.
A me è andata così. Mi ha dato biglietto, prego. Prima ho fatto per un po'.
Ha mugugnato così. Ma chi era, una donna, un uomo? Chi era?
E poi ho detto: ma ho pagato con la carta di credito.
Ah,
il controllore,
prego,
è rimasto,
vale.
Il controllore,
prego,
come mi ha risposto? Ha detto anche lui. E poi ha detto vabbè, vada.
Ma io, certo,
ho avuto questa esperienza personale.
Devi mettere la carta in una macchinetta che nel giro di 10 secondi, non subito, non è come il biglietto, ti dice, ti va a controllare se effettivamente...
No, i controllori ormai sono dimezzati, perché nessuno si prende la
briga. Io sto notando meno controlli ultimamente,
ma certo,
rispetto al passato.
Io sono stato controllato ieri.
per dire. Quindi,
ma non ti credo.
No, neanch'io.
E tra l'altro col banco, ho dato il banco, è stato lì, la macchinetta ci mette un po' di più, dice a posto, tutto a posto. Comunque, perché stiamo parlando da 5 minuti dei controlli col bancomat sull'ATM di Milano? Uno che ci ascolta in questo momento a Bolzano o a Bari o a Perugia, ma che
intanto
cacchio
stiamo
frega?
Mandando un messaggio di civiltà, né Leo né tu né io siamo dei portoghesi che viaggiano a scrocco, ma tesserati, paghiamo, eccetera. Purtroppo a me è successa anche la disavventura di perdere la tessera, quindi lancio questo appello nuovamente, qualcuno trovasse questa tessera ATM, c'è il mio faccino di gioventù, ecco.
Non solo tu sei generosa,
qualche ventennio fa,
onesta e paghi, sei talmente generosa che adesso fai andare gratuitamente per un anno, 9 mesi, anche altre persone. Beh, questo ti fa onore, devo dire. Brava Elisabetta
Questa
Fusconi.
Immagine bravissima, mi infastidisce.
Brava Elisabetta
no,
Fusconi.
Mi urta.
Grazie per la tua generosità, questo appello dice siate generosi anche tutti voi, date una tessera a chiunque.
Alla tessera sospesa vuoi introdurre il concetto della tessera sospesa, ho capito. Va bene.
Molto bene, andiamo alla fine della prima ora e quindi al giornale radio.
Nessuno. 100 Milan.
Allora, questa non è la solita trasmissione.
No, 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 guardi, mi permetta di dissentire.
Abbiamo trasmesso il giornale radio. Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo.
Bella Radio 24.
Dio mio, com'è bella!
Sentire la voce di Elisabetta, che bello.
Ha ragione il giudice di Pistoia nell'applicare quella multa ai genitori perché non hanno educato bene alle figlie, ma se fosse stato io il giudice l'avrei condannato almeno a 5 mesi di galera ai genitori perché non lo hanno educato bene, come si fa per esempio negli Stati Uniti.
Sì, negli Stati Uniti è successo di un ragazzo che è andato una pistola e ha sparato, cioè c'è anche una commisurazione della gravità dell'atto, insomma spingere, adesso io dico con tutto l'affetto, ma voi avete dei figli che per nessun motivo al mondo potete mettere la mano sul fuoco spingerando una persona in un momento di rabbia? E poi quando la spingi magari, cavolo, ne so, finisce contro un calorifero, contro un muro, cioè, non so, tu Leonardo puoi metterla, ma hai sentito tra l'altro che c'era anche Beniamino nella nuova sigla di...
Sì, ho sentito.
Un Beniamino d'antan. Cioè tu puoi mettere la mano sul fuoco di avere un figlio che l'ha educato tutta la perfezione, lui mai e poi mai e poi mai e poi mai spingerà un compagno.
Guarda, io la mano sul fuoco non la metterei neanche per me, quindi figurati se la metterei per mio figlio.
Appunto, vabbè, vai Pietro.
Forse colpendo i genitori si spera che questi ragazzi si sentano in colpa e a non fare più queste cattiverie.
85.000 euro,
ragazzi.
E poi ci chiediamo perché non facciamo più figli, Ma manco per niente, non si faranno figli che ti mettono in bolletta.
Ma tra l'altro, infatti 85.000 euro rischi di mandare sul lastrico una famiglia. Cioè 85.000 euro.
Ma ragazzi, così poi andranno a rubare, ci sarà un motivo per mettere in carcere, esatto, veramente.
Ma io, sì, va. Vabbè, vabbè, dai. Allora, la seconda ora iniziamo con alcuni ascoltatori. Sentiamo Sergio che ci chiama da Padova. Buongiorno, eccoci, Sergio.
Sì. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono Sergio. Sì. Io mi permetto di osservare, secondo me, l'approccio che in qualche modo anche voi accogliete, che è un po' ridicolo, diciamo, dare delle multe dei genitori, e io non lo trovo equilibrato e corretto. In che senso? Allora, è un po' sotto gli occhi di tutti noi come la società si stia imbarbarendo generalmente, quindi c'è una mancanza di educazione civica, ma non da parte solo dei ragazzi, anche da parte di molti genitori, e non solo quelli giovani 30-40 anni, ma anche 60 anni. Ora c'è quindi una deresponsabilizzazione generale, e molti genitori, secondo me, delegano un po' alla scuola questo compito. Allora, io mi permetterei di ricordare due principi che secondo me sono cardine nell'educazione delle persone, dei ragazzi, chiaramente, e che molti genitori non praticano o si sono dimenticati di praticare. Prima è quello dell'esempio.
Sì,
ora,
sì,
è chiaro, noi siamo tutti presi, vite sicuramente molto frenetiche, che non ci permettono di stare a casa, ma quel poco che siamo a casa, siamo veramente, sì, sicuri di avere dei comportamenti costruttivi,
ma
dei dialoghi?
Non lo sappiamo, Sergio, ci sta facendo giustamente il manuale del perfetto genitore.
Scusi, permetto, concludo. Questo non è il perfetto genitore, perché basta andare nei paesi del nord Europa e si vede che questa è la normalità.
Va bene.
Quindi, allora, se poi vogliamo dar la colpa alla società, a me sembra un lavarsi le mani.
Ma no, la società,
cioè,
siamo noi, la società siamo noi. Ma no, bravissimo, ma siamo d'accordo, ma che ci sia l'imbarbarimento, l'incattivimento, la rabbia sempre più diffusa. Io l'altro giorno mi affaccio in cortile alla domenica mattina alle 8:30, dico, cosa succede? Sento delle urla. I due che litigavano, tra l'altro un giovane e un cinquantenne, 55, per il parcheggio, non so se per il parcheggio, litigavano, ma nel senso, sai quelle scene, Leonardo, che un po' avanzo io, dai vieni qui che te ne do, poi dopo al retro, poi avanza l'altro, ma vieni qui che ti spacco la faccia, e dico, verso le 8:30 del mattino, ma cosa cavolo sarà successo? È la normalità ormai.
E ricordo anche che sotto casa tua circola sempre quello con i pantaloni abbassati al ginocchio.
Non è vero. Sì, non è vero, ci sono delle persone senza tetto eccetera, ma quello l'hai trovato tu una volta, secondo me te lo sei anche inventato. Vabbè.
No,
c'è Edoardo da Modena, buongiorno Edoardo.
Buongiorno e grazie, cercherò di essere sinteticissimo.
Grazie.
Ho ascoltato con interesse, perché è un argomento certamente molto delicato, l'avvocatessa che parlava a proposito dei cannabinoidi. Allora,
sì,
una piccola premessa: se un cannabinoide svolge un effetto antalgico, vuol dire che ha un'azione a livello del sistema nervoso centrale, se no non sarebbe efficace.
Sì,
e dunque bisogna quantomeno creare una normativa su dosaggi e magari dei limiti anche sull'uso degli automezzi.
Attenzione, mi scusi, la questione antalgica non è la questione di stato di alterazione psicofisico, sono due cose diverse. Certo che è antalgica, perché come qualsiasi farmaco,
la prontezza dei riflessi, intende.
Allora, se lei è certo, è un insieme, e la funzione neurologica è estremamente complessa, è fatta di un mosaico di punti di riferimento e di attacco dei farmaci.
In realtà non sono un neurologo, però allora qualsiasi farmaco può rallentare i riflessi, no?
I diabetici che fanno terapia insulinica non possono guidare?
Ma sì, ho capito, ma chi invece
allora
prende, giusto per non fare pubblicità, vabbè, chi prende un Brufen lo sa che potrebbe...
Il Brufen non è uno psicofarmaco.
È un farmaco
antinfiammatorio non steroideo.
Ma non solo gli psicofarmaci.
Le benzodiazepine, ad esempio?
le benzodiazepine se dichiarate problemi che spesso non vengono dichiarate.
Appunto, se io vengo fermato, non è che c'è un esame per vedere se hai preso una benzodiazepina.
Sì, ma un diabetico, le faccio un esempio perché è una popolazione amplissima di certo. guidatori. Un diabetico, se il medico è obbligato a fare la scheda prima del rinnovo di una patente, è obbligato a essere veritiero. Se dichiara una cosa che lei... ha mai visto qualche insulino dipendente che va a passeggio? Sono milioni, è vero che barcolla, cade, eccetera, però può succedere. Se succede alla guida può succedere un disastro. Bene, d'accordo. Chi fa insulina, e sono milioni, no, milioni, centinaia di migliaia, ma forse anche più di un milione, non può guidare.
Va bene, ma
purtroppo
allora,
sono condizioni...
No, ma è chiaro, ma ripeto, lei stesso dice non c'è un decreto legge che va a verificare se hai preso uno Xanax o se hai preso uno psicofarmaco, se hai preso un qualcosa che dà sonnolenza. Ecco, anche la sonnolenza, ci sono molti farmaci che lei legge sul bugiardino e dice procura sonnolenza, però non è che sta al buon senso non mettersi alla guida. Se uno prende un farmaco e si sente che gli ha procurato sonnolenza, dovrebbe con buon senso non mettersi alla guida. Non è che se ti fermano ti dicono faccia vedere se ha preso questo farmaco che procura sonnolenza, mentre la terapia cannabinoide sì, ecco, questo è quello che denunciano. Comunque è interessante insomma il tema, grazie Edoardo da Modena, evidentemente lo svilupperemo. Dai, adesso dobbiamo andare al traffico per l'appunto.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, dice a Elisabetta Fusconi che prima di fare il duplicato all'ATM di Milano deve fare la denuncia dei carabinieri, altrimenti niente duplicato.
Ma no, 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 non è così, l'ha persa anche i miei figli, si va all'ATM poi e si rifà la tessera. Dai, non esageriamo.
Il mio esame d'avvocato verteva su un caso di culpa in educando. Manera, sì. Tu che sei il principe del foro dovresti conoscere la normativa meglio di tutti.
No, ciao, è arrivato già il Precisetti ascoltatore. Quello deciso dal tribunale sulla responsabilità dei genitori obbedisce all'articolo 2048 del codice civile, che sono andato ovviamente a vedermi, ma è arrivato il nostro avvocato Maurizio Bianconi. Avvocato, buongiorno. Ciao avvocato. Buongiorno. Ma no, stavamo parlando di questo caso, ciao, di Pistoia, dove una ragazza ha spinto una compagna a scuola, quest'altra è caduta, si è procurato la ferita e il tribunale per culpa in educando ha condannato i genitori a pagare 85.000 euro, 85.000 eurini, mandando forse sul lastrico una famiglia, perché la figlia ha spinto una compagna. Tu che ne hai combinate a scuola più di...
Io tante ne ho combinate, sì.
Quanti sgambetti hai fatto, gente che hai mandato all'ospedale?
Ho fatto di tutto, sì, però non c'era una società così complicata come adesso. Ecco.
Adesso c'è la denuncia facile, pane per gli avvocati, pane per gli avvocati.
Sì.
A proposito di avvocati, il tuo collega Giuseppe Conte... avvocato, principe del foro, è la combinazione.
Avvocato del popolo,
è l'avvocato.
Avvocato, vabbè, principe del foro sono un po' tutti, dai. Avvocato del popolo, esatto.
Ecco.
Si è sostituito all'elevato, dall'elevato all'avvocato. Hai visto?
Sì, cioè, vedi, Grillo ha sofferto di quello che in molti dicevamo, anche voi magari, che chi è che porta la ghigliottina in piazza prima o poi ci mette la testa sotto, e quindi ha fatto una legge del contrappasso quasi perfetta, ha tagliato le teste e gliel'hanno tagliata. Poi lui ora cerca gli appelli, le cose, gli statuti, insomma sembra un ragioniere che gli hanno cavato il posto e che fa la causa di lavoro, ma comunque...
Dai, però noi qua, io e Leonardo, ieri dicevamo, almeno anche Leonardo penso di interpretare bene, cioè è abbastanza incredibile la vicenda, cioè il Movimento 5 Stelle è Beppe Grillo, dai, l'ha creato lui, è stato un grillicidio.
C'è stato un grillicidio che è fisiologico alla come posso dire, è fisiologico al processo di questi movimenti un po' strampalati. Uno ancora ci ha fatto fare una guerra, siamo lì a bagno perché un ex comico si è messo a fare il primo ministro, che sarebbe quello dell'Ucraina. Ora un ex comico ha mezzo... E Zelensky è un comico.
Sì, 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 è vero. Ma non dirlo che anche Manera è un comico, non dirlo con quel tono, che anche Manera è un comico.
Zelensky interpretava
certo
il presidente della Ucraina,
in una
quello che faceva sulla scena l'ha fatto poi nella vita. Ma in una sitcom abbastanza comica, ridicola, in cui si prendeva in giro chi rubava, chi non rubava.
Il potere, certo.
Il potere, anche perché, come saprete tutti, nella classifica dei paesi corrotti del mondo, l'Ucraina prima di questa guerra era al primo posto. Secondo mi sembra fosse il Gambia, ma il primo era l'Ucraina. Quindi c'erano dei problemi per cui era giustificata questa protesta estrema che l'ha portato poi alla vittoria.
Certo.
E quest'altro ha tentato di fare così uno sgambetto al sistema, abbreviandone a suo pensiero la morte, in realtà l'ha rivitalizzato su altre basi molto più basse però, di quelle dove era.
E invece le mosse di Conte, cioè assurdo.
Io non ho un'idea positiva della personalità di Conte. Io ti ricordo Alessandro, che ho visto con piacere in Facebook che ora, oltre che i gatti, c'hai anche i cani, mi fa molto piacere.
Sì, chiaro, sì.
Molto, molto piacere. Allora, detto, quindi sei un uomo anche che cambia opinione, che indaga.
Io adoro i cani e i gatti, anche i canarini.
Non so se cogliere una sottile ironia in questi apprezzamenti che ti fa.
Certo, e quindi dove vuoi arrivare?
Quindi ti ricordo che quando fu fatto primo ministro, perché fecero la pentolaccia a Firenze e uscì dal vaso rotto, uscì questo nome e lo portò a Bonafede. Tieni, fa primo ministro questo qui. E gli dettero un fogliettino. E Conte era un avvocato civilista nella cuccia di Alpa, del professor Alpa, era lui che l'aveva lanciato, e aveva una cattedra, mi pare, a Firenze. E dopodiché veniva raffigurato nelle satire senza faccia, come il signor Nessuno, cioè sembrava
appunto, però nel giro di pochi anni ha imparato i meccanismi della politica, anche spietati.
No, ha imparato i meccanismi dell'ascesa al potere, che è una cosa diversa dalla politica. Ed è stato un bravissimo allievo anche lui. Prima allevato nei gesuiti, perché c'è sempre un perché nelle vite degli uomini, e ha saputo fare questo colpo di mano cambiando il partito.
Giusto.
Io non ho nessuna stima.
È per quello il riferimento ai gesuiti.
Esatto,
no?
il riferimento ai gesuiti. Pensa che io ieri ho detto si sarà arrabbiato il Papa, no? Perché gli ha dato del gesuita nel senso dell'accezione. Sì, dell'accezione che si dà anche ai gesuiti a volte di falsi, no? Nell'epoca della Controriforma. Però in questo caso era riferito proprio a Conte che ha studiato dai gesuiti.
No, lui ha studiato dai gesuiti e ha introitato la loro abilità di assuefarsi al potere, a travestirsi per prendere il potere, a ragionare con finalità di potere.
Ma se sono così i gesuiti, perché siamo arrivati al primo papa gesuita solo adesso? Questo ci porta un po' fuori.
Tutti l'hanno eliminati più volte, hanno espulsi, li hanno massacrati, perché sono l'animaccia nera della Chiesa, tant'è vero.
L'animaccia nera, vabbè.
No, e si chiama Papa Nero, il capo dei... Sì, gesuiti. Sì, sì. E tant'è vero che perché a me Francesco mi puzzò subito, ecco. Perché un gesuita non si può mettere il nome Francesco.
L'ha fatto apposta.
La cicciolina non si può chiamare Santa Maria Goretti.
Adesso stai facendo un paragone abbastanza irriverente.
Ma che irriverente, si fa per far capire le cose.
Sì, una metafora per far capire le cose. Comunque siamo partiti da Conte, siamo arrivati al Papa e a Cicciolina. Stupendo.
Tutti i gesuiti sono, Draghi è un gesuita, li ritrovi tutti.
Eccolo lì.
Biden è un gesuita. Cioè, e c'è un filo che li tiene tutti, non c'è che non c'è il filo.
Sapevi, Leonardo, che pure Sleepy Joe era
è un gesuita. Scuola dei gesuiti, è per quello che si trova subito con Conte, se davano i bacini. Non te ne ricordi quando
ma andato? Dai, è perché sono gesuiti, i gesuiti si salutano tra gesuiti.
La cosa comune, il filo dei gesuiti non si rompe mai, perché è una scuola.
Capito?
Come quella dei domenicani, come quella dei francescani, sono scuole.
Leonardo,
però evidentemente Conte risulta credibile per gli iscritti al Movimento 5 Stelle, quindi vuol dire che questo è stato bravo, no?
Risulta credibile a quelli che sono rimasti, perché il Movimento 5 Stelle oggi è sicuramente rappresentato più da Conte che non da Grillo, su questo non c'è dubbio.
Sì,
Grillo ha perso alcune battute, non dimentichiamo, ragazzi, che Grillo era la faccia esterna, ma il cervello era Casaleggio. Morto Casaleggio,
però era un
Grillo
non
gli hanno venata più una.
È sempre stato un binomio, però, voglio dire, Casaleggio
è stato
Grillo,
un binomio
Grillo,
come era binomio Tatarella-Fini. Fini parlava e Tatarella pensava.
Tu dici,
è così questo.
Mancato Casaleggio padre. Casaleggio padre.
Certo, è piena la storia della politica di binomi.
Fermati un attimo, Maurizio.
Da Mussolini e fratello Arnaldo in su. Cioè, è sempre stata piena di chi pensava e di chi parlava, non è una novità, ecco.
Così
era questa. E Grillo era un grande scenografo, ma i testi, l'autore dei testi
era
una persona estrosa quanto si vuole, ma intelligentissima.
Fermati lì che dobbiamo andare agli aggiornamenti della borsa, più che mai fondamentali, viste le questioni bancarie. C'è Deborah Rosciani, ma poi torniamo con Maurizio Bianconi. Vai Deborah!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Eccoci qui, avvocato Maurizio Bianconi. Vabbè, l'abbiamo smarcata questa cosa di Grillo Conte, non lo so, mi sembra un po' la notizia politica del momento, d'altronde la maggioranza
non è una grande notizia, perché cioè, è una notizia come cronaca, ma come politica i giochi erano già fatti. Cioè, il Movimento 5 Stelle non era più quello delle origini, era un partito a tutti gli effetti e viveva di questa trasformazione che più che altro organizzativa e di classe dirigente, che è mutevole e perché è mutata, diciamo, sono mutati così gli obiettivi. No. Quelli di prima erano a disfare, questi sono a costruire un'alternativa.
No, vabbè, perché per capire che cosa c'è di politica che bolle in pentola, va bene, si discute della manovra, un po' si questiona, no? Il messaggio migliore è questo: ma dobbiamo ascoltare questo vecchio comunistone. Ti è andato del comunistone, è stupendo.
Può darsi che sembri anche così, insomma, perché ormai tutto quello che è diverso è comunista, allora potrei essere comunista.
Una vita dell'MSI è comunista.
Che questa nuova versione del Movimento 5 Stelle è a costruire un'alternativa, quindi diciamo anche più propositivo secondo te rispetto al passato, però a quanto pare i risultati elettorali non danno ragione a questo cambiamento del Movimento 5 Stelle.
Vedi Manera, il Movimento 5 Stelle, come la Lega per un certo periodo, erano movimenti di protesta, movimenti che garantivano la diversità, il cambiamento totale. Un pochino l'ha fatto anche Fratelli d'Italia e a suo tempo anche Forza Italia. Via via che si smonta l'idea della possibilità del cambiamento, il movimento cambia pelle e diventa del sistema. Logico che perda tutto il consenso che aveva, o buona parte del consenso che aveva raccolto intorno a sé sotto il profilo della protesta, e ora cercano di costruire una proposta che abbia quelle basi. Proposta alla quale io francamente allo Stato non credo, perché non penso che Conte sia un genio della politica in grado di costruire una proposta, né credo che abbia spazio di fronte a un PD che attraverso la Schlein, come posso dire, rappresenta i diritti civili, e con la posizione adesso presa da Landini ci sono anche i diritti sociali che sono all'interno della proposta del PD. Non vedo molto spazio, ecco.
Vabbè, allora fammi dare un ampio respiro più a guardare quello che succede all'orizzonte. Secondo me tu non sei neanche in disaccordo tanto con quello che ha annunciato Trump, che ha detto Messico, Canada e Cina, soprattutto Messico e Canada, sull'immigrazione clandestina e anche la droga, e poi la Cina, il suo vecchio pallino della Cina. Sapete cosa faccio? Primo giorno vi metto dei dazi del 20% sulle materie prime, 25% per Messico e Cina, 25% per Messico e Canada, 10% per la Cina, finché non smettete di importare clandestini, droga. E questo è Trump.
Rappresenta l'anima profonda di un'America delusa, di una leadership che non è poi del popolo ma è solo della finanza. La gente sta peggio, e quindi quando la gente sta peggio cerca subito un nemico e cerca un conducatore che gli faccia queste proposte che appaiono risolutive.
Il conducatore contro la finanza dovrebbe essere Donald Trump, che con la finanza legame, no?
Sì, però bisogna essere, e te lo sei, quindi capisci subito quel che ti dico, un po' raffinati. La finanza intesa come mera speculazione di globalizzazione è rappresentata dai Clinton, dagli Obama e dai Biden. La finanza che si richiude in sé e si rifà produttiva in America, sempre con lo scopo della finanza del profitto, è rappresentata da da Trump. Trump è un nemico dell'Europa come lo era Biden, soltanto che è un'altra faccia dell'inimicizia.
Tu dici è nella finanza, però vuole reinvestire per la produttività e la produzione industriale americana.
È un ritorno sulla produttività. Guarda che c'è una motivazione che passa alla faccia imbecille di Trump a questa tesi.
Ma come ti permetti? Perché è il presidente americano.
C'è la faccia l'imbecille, via. Non è che è la faccia intelligente, è un pane idiota. Con quei capelli che neanche al circo Togni lo volevano. Cioè, però quel che dice è diversa dalla faccia. Perché l'attacco fatto dal globalismo alla Cina, all'Oriente, alla Russia si è trasformata in una ritirata, in una sconfitta. Non hanno assunto questa parte di mondo dentro la globalità, hanno però concesso a questa parte di mondo di costituirsi come anti-Occidente, come anti-America. Quindi il riflusso di Trump è giustificato, il ritorno alla produzione nel paese, da questo fallimento. È un'America in realtà irritirata. Non so se mi sono spiegato
bene. Sì, certo. Leo, tu cosa
vuoi? Alla fine i dazi, quando verranno messi, ad esempio, da Trump, non finiranno in qualche modo per ripercuotersi comunque sul consumatore?
In teoria, gli Stati Uniti aumenta l'inflazione. Lui dice di no, Trump dice di no, però.
Lui dice una cazzata e fa bene a dirla. Perché impedisce... come posso dire, l'introduzione nell'America non tanto degli immigrati, quando di produzione a buon prezzo, quindi aumenteranno i prezzi dei prodotti cinesi, dei prodotti italiani, dei prodotti qui, dei prodotti là, e cercherà di rilanciare la produttività americana contro di noi. Questo è pacifico, è una riaffermazione. Sì. First America, lo dice, America.
Ma è chiaro, America.
Sì, bisogna vedere se gli Stati Uniti, pur con la loro grandi possibilità, sono capaci di attuare una specie di autarchia in qualche modo. Questo non lo so.
L'hanno sempre, non sbagliate, prima del globalismo l'America era autarchica in tutto e per tutto, era la mega produttrice di tutto.
Certo. Prima del globalismo però.
In Italia e nel mondo oggi la maggiore attività industriale che dà profitto sono le guerre. La produzione delle armi è la maggior produzione che dà il maggior profitto in questo momento. I tre quarti o i quattro quinti della produzione delle armi è americana. Cioè, voi non pensate che l'America non sia autarchica. L'America è autarchica nel profitto. Prima pensava di farlo coi soldi, ora ha capito che deve farlo con la produzione.
Ci dobbiamo fermare, Maurizio, ma ti ringraziamo, te e la tua lavocina, leggete
lavocina.it,
Maurizio Bianconi.
Sì, non è la voce del padrone né la voce del padrino.
No, è la vocina lì.
È la vocina, però un articolo alla settimana che non fa male al cuore.
Esatto. Ciao Maurizio Bianconi, devo andare al traffico, una notizia incredibile, caro Leonardo, è entrata tutta gongolante. Vergognosamente Elisabetta Fusconi a farmi vedere una mail, è stata ritrovata la sua tessera ATM e le verrà restituita, tutto con l'utilizzo del mezzo pubblico. C'è solo da vergognarsi, un mezzo pubblico, la radio, per fini privati. Un mezzo che poi questa persona che l'ha trovata, perché ha mandato la mail, utilizza questa tessera fino a settembre 2025, come farebbe Leonardo, no?
Io sì. Evidentemente ci sono persone che non ragionano in modo corretto.
Vabbè, comunque, incredibilmente è arrivata una mail, sei stata riconosciuta, è stata trovata la tessera, te la lasciamo al Bartal dei Tali. Tutto incredibile. Cioè, ringraziamo la potenza della radio, ma che vergogna. Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Oh!
visto che tutti qua utilizzano la radio per mezzi e per fini personali, anch'io voglio ricordare che siccome sto cercando casa, mi sto guardando intorno, sto prendendo informazioni, assumendo informazioni, per cui se qualcuno avesse...
Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Buongiorno.
Sono Mariolino Pandoro, agente immobiliare.
Eccolo lì.
Titolare della Seduzione Immobiliare Real Estate. Allora, Alessandro, il mio compito è vendere appartamenti,
sì,
vendere case, utilizzando anche l'ultima frontiera della vendita, che è l'amore.
Ma come?
Perciò,
come?
Questa mattina, Alessandro, voglio proporti alcune soluzioni immobiliari che ti faranno innamorare.
Vabbè, vediamo, vediamo. Sono, ascolto con attenzione.
Hai visto che giornata uggiosa oggi, Alessandro?
Sì, a Milano.
Forse
sì, è uggiosa.
Sarebbe meglio stare a caldo, sotto le coperte, a guardare un bel film, oppure un horror, un film, un thriller. E se hai paura, ti stringi forte, forte, forte accanto a una persona alla quale tieni. Magari bevendo una cioccolata calda.
È bello.
Con dei biscotti fatti in casa.
Ottimo.
Però per farlo devi avere l'appartamento giusto.
Sì, punto.
E allora ho preparato per te una proposta immobiliare alla quale non potrai dire no, ma solo sì, 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 again. One more. And the pen is on the table.
Ascoltiamola prima questa proposta. Prego.
Allora, è un ampio monolocale di 12 metri quadri a soli 720.000 euro.
Ma come, scusi? Faccia fare il calcolo. 720.000 diviso 12. Ma sono 60.000 metri quadri.
È al primo piano di un edificio storico, Alessandro, con la metro sotto casa. Così puoi andare dove vuoi, soprattutto tornare a casa con chi vuoi. L'appartamento poi è completamente arredato, la cucina è super arredata, super attrezzata con elettrodomestici di classe A, più.
Vabbè.
Perché so che ti piace risparmiare energia dappertutto, tranne che in certe situazioni, che sono quelle più interessanti, non è vero, Alessandro? E a questo proposito tu mi chiederai: ci sta il lato matrimoniale in una casa di dimensioni così contenute? Certo, perché è un letto a scomparsa. Viene giù dalla parete e si posiziona sopra la cucina. L'importante è ricordarsi di spegnere i fornelli. Anche se potrebbe comunque aumentare la temperatura lasciandoli accesi, la temperatura sul letto.
Va bene, va bene. Vediamo
non ti vedo
qualcosa.
Convinto.
No. Sa, il prezzo un po' tirato, ecco, 60.000 euro al metro quadro mi sembra un po'... Abbiamo un minuto, allora, però. Sì.
Avevo un'altra proposta da farti, ma te la descriverò sommariamente.
Va bene.
È un trilocale appena ristrutturato splendidamente.
Sì.
Molto luminoso, dovrai sempre tenere gli occhiali da sole come se fosse le Bahamas.
Va bene.
E poi... se c'è qualche problema in questo appartamento, cosa si fa? Basta chiamare Ubaldo. Chi è Ubaldo?
Chi è?
Il custode è sempre caldo.
Eccolo.
Infatti,
temevo
la portineria.
Temevo la rima.
C'è la portineria attiva 24 ore al giorno.
Sì.
Ubaldo, il portiere, è sempre caldo.
E cosa fa?
Arriva
Ubaldo?
Per... Ubaldo arriva a risolvere ogni problema con la sua divisa in cuoio. Oppure se vuoi lo andiamo a trovare subito.
Senta, facciamo
Ubaldo,
così,
so che appena ha fatto la doccia,
Mariolino
aspetta fuori dal gabbiotto della portineria con un accappatoio in cuoio.
Ubaldo,
così ti fai spiegare.
Ubaldo,
da
Mariolino, Ubaldo, lasciatemi un attimo ancora pensare. Io ho preso queste informazioni, vengo a trovarla nel caso. Dove?
Se non mi trovi nel mio ufficio, dove puoi trovarmi?
Da Ubaldo.
Il portiere è sempre caldo. Così ti spieghiamo entrambi le caratteristiche di questo appartamento irrinunciabile.
Mi saluti Ubaldo, la vengo a trovare, va bene? Alla Real Estate di...
L'aspetto tutto vestito in cuoio.
Ottimo, ci troviamo domani intanto.
Buon pomeriggio a tutti.